Il Vangelo che abbiamo ascoltato è bello, ma del resto questo discorso, lungo discorso sul Regno di Dio che ci sta facendo proprio un po' compagnia in quest'estate, in queste domeniche, fa proprio un po' sognare questo continuo alludere a questa dimensione del Regno dei Cieli, usando queste parole larghe, no? Queste vedute molto aperte, ci commuove, ci fa immaginare un tipo di presenza della fede nel mondo che risulta bella, appetibile, proprio per questo suo grande spirito di apertura e di libertà. E così mi è venuto spontaneo pensare, sintonizzarmi con tutte quelle persone che, pur rimanendo affascinati da queste parole di Gesù, poi quando guardano la Chiesa la sentono inevitabilmente distante da queste parole e pensano che questa esperienza storica che è la Chiesa abbia un po' tradito questa intenzione profonda che era di Gesù. C'è come il senso di uno scollamento tra il discorso sul Regno di Dio e questa universalità, no? Questo rivolgersi a tutti gli uomini di Gesù, e invece la presenza di un'istituzione della Chiesa che noi oggi, con lo sguardo accorto, no? E acuto della storia, possiamo dire che non volle Gesù direttamente così, ma diciamo è nata come esperienza storica dei primi cristiani. E quindi penso che questa fatica noi la misuriamo tutti i giorni, perché in realtà lavora dentro di noi, cioè non dobbiamo far finta che, anche se appunto apprezziamo il venire in chiesa, anche se comunque stiamo dentro, no? Questa fatica, no? non ci sia. No? E poi la misuriamo in modo particolarmente forte quando ci confrontiamo con la difficoltà, per esempio, di far venire in chiesa i giovani, no? Che ci restituiscono proprio in modo forte questo distacco, questa difficoltà. Viene da chiedersi se nel mondo di domani ci sarà ancora bisogno di una chiesa o della chiesa. Sicuramente, così come la conosciamo noi oggi, magari no. E però chiaramente noi facciamo fatica a immaginare l'evoluzione delle cose quando sono così legate alla nostra cultura, alla nostra società, al modo in cui abbiamo impostato la città e le cose. Insieme quindi al senso di apertura, di magnanimità, di cui traboccano le parole di Gesù in questi testi di Vangelo, vedo anche, e questa è un po' l'altra cosa, il suo insistere continuamente, per esempio, sulla questione della fine dei tempi, sul giudizio tra i buoni e i cattivi, sia questa domenica sia nel testo che abbiamo letto la scorsa settimana, no? Dopo queste grandi parabole che sono di un'apertura incredibile, sempre però poi arriva il momento della preoccupazione, dove si vede che Gesù non era solo un sognatore, non era solo, ma era anche un preoccupato, no? Questa preoccupazione, questo pensiero nella sua vita, mi pare di poter dire, non sono rimasti una parentesi astratta, appunto, non sono rimasti legati a una visione, cioè immaginiamo così il giudizio universale alla fine dei tempi, Dio seduto sul trono, eccetera, no? Sono invece diventate, si sono tradotte queste preoccupazioni in una serie di scelte e di azioni. Gesù è stato, possiamo dirlo, vicino a certe categorie di persone, o ha fatto certe cose proprio perché è animato da questa ansia, da questa preoccupazione. Si è mosso, si è dato da fare e ha pagato anche di persona le conseguenze delle proprie parole, dei suoi moniti, che ha rivolto appunto anche alle istituzioni del suo tempo, anche alla Chiesa, tra virgolette, del suo tempo. Il suo tentativo di far cambiare il mondo, la sua ansia di seminare fino alla fine, hanno trovato perfino la reazione più odiosa e violenta della morte, no? Dell'uccisione. Ecco, allora, di fronte a questa preoccupazione, che sa addirittura andare incontro a queste cose, ecco, torno a sentire la Chiesa come un segno di cura, di attenzione, di partecipazione alla preoccupazione di Gesù, che è stata preoccupazione chiaramente soprattutto per i più deboli, per i più poveri, per i più emarginati, per quelli che hanno smarrito la strada. Questa preoccupazione che nella vita di Gesù si è fatta non immediatamente giudizio o condanna, ma vicinanza umana. Ecco, questa preoccupazione mi pare che possa essere raccolta solamente se continuamente si ricorda il Vangelo, continuamente lo si tiene vivo e si forma una comunità di persone che appunto si uniscono, no? Uniscono le forze anche per contrastare i mali della società. Mi viene in mente come lo stesso Gesù, che non fu mai un prete, lo sappiamo, neanche fu un uomo dell'istituzione, però scelse di legarsi alle strutture storiche del suo tempo e dedicò le sue energie a portare proprio in quelle strutture, in quelle istituzioni, quel vento fresco che a noi appunto piace tanto nel Vangelo, quel vento fresco e limpido del Vangelo, appunto della buona notizia, della giustizia, della libertà, della fraternità. Ha mostrato oltretutto che questo è un cammino percorribile per ciascuno. E allora, se è vero che noi non possiamo, così come non è stato possibile per Gesù, non è possibile neanche per noi, svestirci dell'abito del nostro tempo o della nostra storia o delle istituzioni a cui ci siamo legati, anche quando lo sentiamo vecchio e pesante e vorremmo appunto che ce ne fosse uno diverso, però è possibile portarvi dentro l'aria del Vangelo come fece Gesù e non avere paura, proprio come lui, di come potrebbero trasformarsi le cose, di come potrebbero evolversi e crescere grazie a questo, proprio come la piccolezza e l'umiltà del seme, di cui appunto le parabole parlavano. Ecco, dietro l'idea di essere Chiesa in realtà c'è un grande pensiero, una grande ambizione, un grande cuore. Era soprattutto il desiderio di ricordare Gesù, di stargli vicino con gli affetti e con la memoria, era soprattutto il tentativo di partecipare delle sue sofferenze, delle sue preoccupazioni, delle sue ansie per chi è più in difficoltà, era il tentativo di custodire la parola, custodire la scrittura, no? Ecco, queste cose meritano, ecco, di essere continuate, no? Ma necessitano anche che ogni cristiano si renda interprete, testimone di questa novità evangelica che il Signore suggerisce nel cuore di ciascuno di noi e che vibra tutte le volte che ascoltiamo certe parole, no, del Vangelo. E difatti, anche nelle parabole che stiamo ascoltando in questo periodo, si può dire che questa perla preziosa che sta nel centro del campo, o questo seme che è piccolo ma è destinato a grandi frutti, no? In realtà, o questa rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci, in realtà queste cose stanno per la parola, no? Ciò che può rendere prezioso il campo, o ciò che può rendere felice la pesca, o ciò che può rendere fruttuosa la semina, è il fatto che al centro del campo, o nelle maglie di questa rete, o nel cuore di questo seme, ci sia la parola, ci sia la parola di Dio, che noi veniamo a conoscere anche perché c'è un testo, ma che poi è più libera e più viva del testo, perché è parte dalle nostre esperienze, dalle nostre vite. E quello che diciamo così della Chiesa, che ha bisogno sempre comunque di mettere al centro questo, lo possiamo sostenere anche per tutte le altre nostre esperienze, no, di società di comunità dove il peso, la fatica alle volte sono la cosa che cattura di più la nostra attenzione, ma che hanno continuamente bisogno di avere una parola al centro che illumina e dia speranza, no? Le nostre famiglie, la scuola, il nostro posto di lavoro, la nostra esperienza di non lavoro, cioè il fatto che in questo tempo di crisi per tante persone il tempo diventa un tempo pesante perché è un tempo continuamente nella speranza di trovare qualcosa che sembra non arrivare più. Ecco, non dobbiamo perdere la freschezza, la speranza, la libertà che questa parola ci regala, dobbiamo tenerla alta, credere nella sua forza. Cioè tante volte di fronte alle cose che vediamo nella nostra esperienza o intorno a noi, ci viene proprio il pensiero sfiduciato di pensare che questa parola è debole, non riesce a scalfire niente, no? E invece fu proprio uno dei temi della fede di Gesù, quello di credere nella forza, nella spontanea forza di questa parola, che appunto quando uno la guarda e la confronta con il mondo è un granello di senapa, ma credere nel fatto che se questo granello di senapa viene messo nella terra, in qualche maniera, in modo misterioso, no, lavora nella storia degli uomini, però serve qualche servitore, serve qualcuno che faccia questa cosa, di prendere il seme e di seminarlo. La parola che custodiamo e leggiamo insieme, grazie alla messa, grazie alla comunità cristiana, arriva a destinazione veramente se poi dove viviamo ispira le logiche e l'agire. Quindi noi poi, intesi come persone, come uomini, come donne, siamo seme per la nostra Chiesa, per il mondo, per le situazioni che viviamo e abitiamo. E quando ci diamo da fare nella logica del Vangelo, quando facciamo aggregazione, quando facciamo nascere iniziative per i più deboli o i più poveri, quando sosteniamo delle politiche che invitano a una generosità tra le persone, allo spirito di condivisione, quando costruiamo un dialogo amichevole con le varie parti che compongono la società, i gruppi, le associazioni, i quartieri nelle nostre città, e ci mettiamo dentro non per giudicare, appunto come fece Gesù, ma per riconoscere e valorizzare l'impegno e il lavoro di tutti, della scuola, del comune. Quando facciamo queste cose costruiamo il regno di Dio, facciamo arrivare a destinazione la parola che come Chiesa ci siamo impegnati a custodire, che non è fatta per rimanere appunto qui dentro la Chiesa, ma per essere appunto viva nelle nostre esperienze quotidiane. E allora, così, l'ultima frase con cui si conclude il Vangelo di stamattina mi è sembrata proprio bella, cioè non basta essere scribi, dice il Signore, limitarci a conoscere, copiare, tramandare libri e tradizioni, senza dimenticare di esserlo, continuando a essere scribi, in realtà ciò che fa di uno scriba è un padrone di casa, come dice la scrittura, che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche, è il suo essere diventato discepolo del regno dei cieli. Quindi proprio questa parola che ci affascina, che ci commuove, che è questa maniera di Gesù di parlare delle cose degli uomini, se illumina, se riscalda da dentro il nostro essere chiesa, il nostro essere comunità, il nostro custodire, un testo, una tradizione, allora fa diventare questa cosa un tesoro, no? Un tesoro da cui si possono estrarre cose nuove, cose antiche. Ed è bello che si dica questa cosa qua, perché tante volte tra il nuovo e l'antico noi vediamo una grande contrapposizione, quando invece sia il nuovo che l'antico possono appunto correre il rischio di diventare cose che non parlano, non dialogano con l'uomo e con la donna. E invece ciò che può fare dell'antico e del nuovo qualcosa di prezioso è proprio la presenza al centro di tutto di una parola che dà speranza, fiducia e illumina, e che quindi merita di essere custodita e investita. E poi il Signore, immaginando il destino di questa parola, i talenti, no? Che vengono appunto come frutti dati in mano ad ogni uomo, immagina che custodire questo tesoro, questa perla nel campo, non significhi tenerla sotto chiave, ma invece investirla, no? Giocarla, metterla nel giro delle cose. E quindi anche rispetto ai ricordi che abbiamo un po' detto all'inizio della messa, chiediamo un po' l'aiuto dello Spirito, ma anche investiamo personalmente nel nostro piccolo, perché questa luce, diciamo, sia un po' la risposta, no? La risposta cristiana, la risposta umana a tante cose che vorremmo diverse, che vorremmo nuove.